Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Sentenza storica negli Stati Uniti. Meta e Google condannati per come hanno sviluppato i loro social media. Sono responsabili di aver creato intenzionalmente dipendenza negli utenti. Gravi abusi in due asili nido della Svizzera interna da parte di un educatore. Ci si interroga su controlli e misure di prevenzione. Sentiremo come si agisce in Ticino. Per lo sport, hockey, Lugano dominato a Zurigo in gara 3 dei quarti di finale dei playoff. Ora è sotto 3-0 nella serie, che potrebbe quindi già chiudersi domani sera. Google e Meta sono state condannate da un tribunale di Los Angeles. Le due aziende dovranno risarcire con un minimo di 3 milioni di dollari una giovane donna che ha sostenuto di aver sviluppato dipendenza da YouTube e Instagram. La giuria ha stabilito che le piattaforme sono state progettate per un utilizzo compulsivo, senza avvertire dei rischi. Il verdetto è destinato a influenzare migliaia di cause simili negli Stati Uniti. La corrispondenza di Cristiano Valli.
We've sent a message with this that you will be held accountable for the features. Just because of the features alone that drive addiction, these companies can...
È un messaggio chiaro. Queste aziende verranno d'ora in poi ritenute responsabili delle dipendenze che creano negli utenti. Esulta Mark Lanier, l'avvocato che ha portato avanti la strategia legale contro Meta e Google, aziende uscite finora indenni in procedimenti simili grazie alla sezione 230 del Communications Decency Act, che protegge le aziende dalla responsabilità per i contenuti delle piattaforme. Vincente, questa volta, un approccio usato in passato contro le compagnie del tabacco. Colpire cioè gli aspetti strutturali di un mercato progettato di fatto per andare a colpire i segmenti della popolazione più suscettibili alle dipendenze. Una capacità di cui per anni queste aziende si sono vantate, con gli azionisti, nei convegni con gli inserzionisti pubblicitari, nei briefing aziendali. Un mercato denominato non a caso economia della serotonina, basato su algoritmi in grado di agire sulla chimica del cervello degli utenti. Il verdetto è stato accolto in modo positivo dalle associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori, ma non senza preoccupazione da parte di chi si occupa di diritti civili. Il rischio ora è che le aziende del settore aumentino la pressione sul Congresso chiedendo restrizioni nell'accesso dei minori ai social network. Un provvedimento, avverte la Electronic Frontier Foundation, che potrebbe avere come effetto collaterale la fine dell'anonimato online, circostanza in cui a pagare il prezzo più alto sarebbero le minoranze e i soggetti con meno tutele.
In Italia, dopo il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e la capa di gabinetto Giusy Bartolozzi, nella serata di ieri anche la ministra del turismo Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni. La sconfitta del governo al referendum costituzionale sulla giustizia ha dunque fatto saltare nel giro di 48 ore 3 incarichi. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Cara Giorgia, ieri forse bruscamente ti ho rappresentato la mia non disponibilità alle dimissioni perché non volevo essere capro espiatorio. Oggi le rassegno come hai ufficialmente auspicato. Firmato Daniela, sottinteso Santanchè, la resa pubblica, e ne abbiamo estratto brevissimi passaggi, la lettera con la quale la ormai ex ministra del turismo si separa dal governo Meloni. Proprio l'altra sera la Presidente del Consiglio aveva inusualmente mandato una nota ufficiale con la quale invitava, facendolo sapere a tutti, Daniela Santanchè a farsi da parte. Dopo Del Mastro, la cui posizione per la vicinanza a una persona condannata per mafia cominciava ad essere indifendibile, e dopo Bartolozzi con le sparate contro la magistratura e con l'inchiesta che la riguarda per false dichiarazioni nell'ambito del caso Al-Masri, il generale libico fatto rientrare con volo di Stato, tocca dunque adesso a Santanchè. Lei, nella lettera a Meloni, specifica che il suo certificato penale, citiamo, è immacolato, ma è a processo per falso in bilancio e rischia un altro rinvio a giudizio per truffa. Troppo dopo l'esito del referendum e con un anno di governo ancora da spendere se non si andrà a elezioni anticipate. E per Santanchè era già pronta anche la mozione di sfiducia, programmata per lunedì e avallata dalla maggioranza. Per l'ex socia di Briatore e regina dei salotti mondani sarebbe stato probabilmente insopportabile.
In Medio Oriente proseguono gli attacchi. Nella notte l'esercito israeliano afferma di aver colpito l'Iran su larga scala. Le trattative sono in stallo dopo la presentazione del piano in 15 punti per porre fine al conflitto promosso dagli Stati Uniti. L'Iran avrebbe posto le sue condizioni. Abbiamo detto degli attacchi israeliani. Teheran ha risposto attaccando gli Emirati Arabi. A Abu Dhabi 2 persone sono morte e 3 sono rimaste ferite dai detriti di un missile. È risultata l'arma peggiore nei test effettuati dagli esperti, con un punteggio di appena 1 su 10 e molti sono i giudizi negativi anche da parte dei reparti operativi a causa dei gravi difetti tecnici. Eppure Arma Suisse, stiamo dunque parlando dell'esercito svizzero, ha deciso di dotare appunto l'esercito della pistola Sig Sauer P320. I motivi di questa scelta, che solleva discussioni, nel contributo di Anna Valenti.
Scarsa precisione, soprattutto nel tiro rapido, grilletto difficile da controllare, comportamento imprevedibile nella fase di sparo, rinculo eccessivo, ergonomia dell'impugnatura carente, manutenzione complessa con difficoltà nello smontaggio, rischi di sparo accidentale. È la lunga lista dei difetti più importanti presentati dalla pistola Sig Sauer P320, bocciata sonoramente dagli esperti che nel test di valutazione gli hanno dato solo un punto sui 10 massimi. E quanto emerge dal rapporto di valutazione di Arma Suisse sulle pistole chiamate a sostituire l'attuale 75? A confronto c'erano altri due modelli oltre la P320, ossia la tedesca SFP9 e l'austriaca Glock 45, la più apprezzata con un punteggio di 7 su 10, la preferita anche da molti reparti dell'esercito svizzero. Eppure la scelta finale è andata sull'americana Sig Sauer P320, meno cara del 20% rispetto alla Glock, ma soprattutto la Sig Sauer ha accettato di riportare la produzione sul territorio svizzero. Un elemento ritenuto centrale per Arma Suisse, pienamente in linea con la volontà politica del Consiglio federale e del Parlamento di rafforzare l'industria bellica nazionale. Una scelta che fa discutere e solleva più di una perplessità, soprattutto in termini di sicurezza, ma che invece Arma Suisse difende. Tuttavia, per l'acquisto definitivo delle pistole P320 occorre prima avere l'ok del Parlamento. Sarà lui ad avere l'ultima parola.
Torniamo sul caso di abusi sessuali gravi in 2 asili nido in Svizzera interna. L'imputato è un uomo di 33 anni che vi lavorava. Le presunte vittime sono una 15ina di bambini tra gli 1 e i 4 anni e molti sono gli interrogativi aperti. Il più grande è: ma come è potuto succedere? Come mai nessuno se n'è accorto? In Svizzera i controlli in queste strutture variano da cantone a cantone e noi abbiamo voluto approfondire la situazione in Ticino. Stefano Lordi ha sentito Steven Scrameri, che è presidente dell'associazione appunto di settore.
Le regole che esistono in Ticino sono delle regole che sono fondate su delle linee guide per le strutture di servizi di accoglienza ed extrafamiliari in caso di sospetto di maltrattamenti o abusi sessuali. Queste linee guida permettono di lavorare sul depistaggio di situazioni che possono essere critiche e forniscono anche degli strumenti sul come andare a captare dei segnali e quali sono le procedure da mettere in atto.
Nel caso di sospetti, come si agisce concretamente?
Vi è questa tavola sinottica che permette di approfondire i dubbi e i sospetti, dà delle indicazioni di come mettere in sicurezza, come valutare il singolo caso e dove bisogna far scattare tutte quelle che sono delle segnalazioni che possono essere verso la SRIP o verso l'ARPO o direttamente verso la Procura Pubblica.
Quindi parliamo soprattutto di formazione e prevenzione, ma esistono altre misure?
All'interno degli asili nidi sono sempre presenti almeno 2 educatori, ci sono delle piccole fasce orarie dove per piccoli momenti potrebbe esserci presente solo un educatore, ma le disposizioni impongono che ci sia sempre anche un'altra presenza che non per forza è un educatore, ma potrebbe essere qualcuno che si occupa dell'attività generale, dell'amministrazione, della cucina. Quindi di regola non si è mai soli all'interno di una struttura.
Chiudiamo qui il Radio Giornale. Buon pomeriggio, buona giornata.